compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Tauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi bandiera.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, ora che sono le 21 e 3 minuti primi di questo mercoledì 13 settembre 2017.
Sì, esatto. Ripartiamo a resistere, diciamo.
Esatto, ripartiamo a resistere per questo, dopo la pausa estiva, diciamo, che ci siamo presi come conduttori
con
di radio.
Esatto, con i vari.
Cioè, io avrei continuato tutta l'estate, ma l'operaiasso qua è stanco, quindi.
Sì, beh. Grazie, è sempre colpa della classe operaia. Sentite questo caro Frank che ci accusa sempre di cose che non sono vere,
cose indicibili,
queste cose.
Ma io le dico lo stesso,
siamo massacrati, ma noi ci mettiamo sempre dello scherzo, ma purtroppo tanto scherzo non è, perché ogni tanto dobbiamo puramente purtroppo riposare, perché durante l'anno ben sappiamo che lo stress è parecchio, lo sforzo è parecchio, perché ormai per garantirsi uno stipendio o comunque mangiare, diciamo, diventa sempre più dura.
Sì, mentre vediamo, un po' per tutti questo, e allora un motivo in più per credere in questo progetto, farsi contaminare dalla radio e soprattutto cercare forme di narrazione del reale che non siano quelle che ci offrono i giornali, che spesso lasciano molto a desiderare.
Assolutamente, difatti noi scorrazziamo sempre prima di iniziare la trasmissione, abbiamo visto e comunque
sì, succedendo un po'. Quest'oggi, beh, per chi si fosse connesso la prima volta, io sono Frank, lui è Lucky, facciamo questo programma che si chiama Memoria Resistente, in cui ogni mercoledì sera cerchiamo di fare rivivere la nostra memoria storica, non una memoria a caso, la nostra memoria di classe, e in uno dei suoi periodi più splendidi,
diciamo,
anche perché le contingenze lo richiedevano, ovvero il periodo della Resistenza. E allora, proprio per parlare di Resistenza, che purtroppo è un argomento che si lega al fascismo, perché i nemici erano i nazifascisti, ci troviamo a commentare una notizia di attualità, quello che sta succedendo in questo momento a Tiburtino 3 a Roma, dove alla sede del municipio stava arrivando Casa Pound, ricordiamo, un quartiere di quelli dove sono stati stipati in centri, in quelli che vengono chiamati centri di accoglienza, diverse centinaia di migranti.
Un ghetto praticamente, sì. Che non ha nulla da invidiare, diciamo, non a livello proprio di quello di Varsavia, però la strada è quella. È quello che loro vogliono, perché sentiamo i discorsi deliranti.
E tra l'altro poche settimane fa, adesso non mi ricordo il giorno, però è stato aggredito, anche ferito, uno di questi migranti che era ospite in uno di questi centri. Oggi si riuniva in consiglio straordinario il quarto municipio proprio sul centro di accoglienza di Tiburtino 3. E Casa Pound ha deciso di intervenire, purtroppo è già intervenuta per strada altre volte, questa volta ha deciso di intervenire, però ovviamente gli antifascisti romani non hanno lasciato che la cosa passasse così indolore, si sono fatti trovare pronti all'appuntamento, tant'è che i fasci pare abbiano ripiegato su un centro per anziani e adesso se ne stanno defluendo, scortati dalla polizia.
Dentro quel centro ci sono degli anziani che ben ricordano chi sono, anzi di chi sono gli eredi più che altro, perché non sono loro, però sono sempre quelli, diciamo, hanno cambiato solo nome, ma la merda rimane uguale, diciamo.
Esatto, e giustamente anche le risposte non devono cambiare.
Esatto, vogliamo ricordare Roma come tante altre città e paesi d'Italia che pagò un alto tributo di sangue alla resistenza, a partire dalla banda Bandiera Rossa e tutti i compagni che in quei mesi d'occupazione fino al 4 giugno del 44, giorno in cui le truppe alleate entrarono in Roma, pagarono veramente impiccagioni e fucilazioni in quel famigerato Forte Bravetta, dove si teneva appunto il poligono di tiro dove venivano fucilati i compagni catturati.
E intanto a Roma il municipio è stato annullato il consiglio municipale straordinario che era stato chiamato, e proprio a causa di quanto successo. Poi vedevamo anche un'altra immagine di uno striscione che è stato affisso su un ponte a Firenze, con scritto: Minniti, la tua sicurezza uccide, la tua polizia stupra.
Sì, sono tutti quanti.
Ovviamente noi quello che leggiamo lo leggiamo tramite Twitter, che è il mezzo con cui potete anche comunicare con noi, e quello che riteniamo più interessante anche dal punto di vista dell'informazione cerchiamo di rigirarlo
sul nostro
account, quindi seguiteci su Twitter per rimanere sempre aggiornati sia su quello che trasmettiamo noi, perché comunque lo scriviamo, ma sia anche sulle altre cose che vediamo da altri account che riteniamo siano interessanti.
Ma assolutamente, anche perché questo è proprio il mese di settembre, il mese in cui partì effettivamente la resistenza armata, diciamo, vediamo, sono i giorni di Porta San Paolo, sono i giorni in cui vediamo il massacro dell'Aquila che sta iniziando a combattere dal 12 al 22 settembre iniziò il combattimento contro le truppe tedesche nell'isola tristemente famosa di Kefalonia, come dicono i greci con la K, noi diciamo Cefalonia ma i greci dicono Kefalonia. Sono i giorni in cui sono i giorni dell'attacco alla piramide di Caio Cestio, dove comunque combattono intorno a Porta San Paolo i granatieri di Sardegna, la brigata di fanteria Sassari, stanno tentando di scacciare via le truppe tedesche dalla capitale, ma purtroppo sappiamo che i tedeschi col piano Alarico avevano già predisposto tutto, anche se grazie anche comunque a una divisione, diciamo, semicorazzata italiana, l'Ariete o la Centauro, mi sembra, stanno contrattaccando con successo le truppe tedesche.
E tra l'altro, per il consiglio, oltre che di lettura di visione, proprio in quel periodo storico che dicevi tu, è ambientato anche un bel film che si chiama Mediterraneo, tra l'altro proprio
Salvadores,
che tra l'altro proprio visto che parlavamo di migranti, un film, come lui stesso l'ha definito, dedicato a chi fugge, ed ha anche un po' il polso, la sensazione di quel periodo storico, riesce a riportarlo vivo in maniera non banale ed efficace dal mio punto di vista.
Assolutamente sì, si tratta appunto di questi soldati italiani di occupazione che occupanti tanto non ne volevano sapere, si trovano là dispersi in quest'isola greca, abbandonati fino a che non sanno che...
Vabbè, se non diamo troppi, indizi, sennò poi la gente non lo guarda più. Esatto. Però dai, torniamo, sono passati 10 minuti, torniamo un po' a noi. Allora, Com'è? Sono contento di riaverti qua in, sì, in trasmissione, sì, con me.
Allora avevamo abbandonato, mi avevi abbandonato. Leggendo comunque,
esatto, stavamo leggendo
di Rina Fontanot,
Contro il fascismo,
Testimone oculare, curato da Anna Di Gianantonio e Marco Puppini, Contro il fascismo oltre ogni frontiera, i Fontanot nella guerra antifascista europea.
E proprio parlava perché, delle, esatto, vicende di tutta la famiglia Fontanot, che fu una famiglia antifascista non soltanto nel biennio, che poi è stata nei 20 mesi che sono stati la resistenza italiana, ma anche prima.
Prima, assolutamente, con gli scioperi nei cantieri di Monfalcone, ancora sotto il Regio.
Esatto, e come abbiamo purtroppo letto, molti di loro pagarono anche il prezzo più alto.
Tra l'altro i Fontanot si trovarono anche a combattere in Francia, e quindi è anche giusto dare voce, anche perché adesso non l'ho ancora recuperato, ma sono sicuro che nel mio meandri della mia camera c'è un libro che parla appunto di Spartaco Fontanot, che fu catturato e giustiziato come resistente in Francia, ma che prima chiaramente di farsi catturare riuscì a veramente a fare danni all'occupante tedesco, però dopo purtroppo sai come sono, delle azioni spie ce ne sono sempre, purtroppo ce ne sono sempre state.
E proprio mi ricordo anche su questo il libro che avevi portato, di cui adesso non mi ricordo il titolo, devo dire quello sul carcere qua a Padova. Ricordo il nome del libro.
I ragazzi di via Opus Dei.
Esatto, Opus Dei. Esatto, i ragazzi di via Opus Dei, in cui si vede, cioè si parla, si descrive anche molto bene la questione dei delatori, perché soprattutto per quelli che agivano in città, per i gappisti, la delazione era un pericolo dei principali, perché loro comunque non è che si nascondessero sulle montagne, avessero le montagne come rifugio per schivare la morsa dei nazifascisti, ci vivevano in mezzo, quindi
assolutamente,
l'anonimato era la loro salvezza.
Assolutamente, abbiamo visto difatti le storie di Giovanni Pesce, di Nanini, Dante Di Nanni, di Bravin, tutti quei ragazzi che chi riuscì a salvarsi, chi no, però comunque come gappisti che crearono grossi grossi problemi alle truppe d'occupazione, anche con coraggio, come dicevi tu, si potevano nascondere su una casa diroccata con l'aiuto di altre persone, altre famiglie.
Ma certo che se una volta che sei in città e scoprono che non sei dalla loro parte,
assolutamente,
diciamo che la tua fine è facilmente esatto, o mangi la foglia per tempo.
Esatto, però riuscirono prima di farsi catturare, come vogliamo ricordare, prima di continuare la storia di Fontanot, vogliamo ricordare Dante Di Nanni, che comunque prima di farsi catturare,
che fa sempre bene ricordarlo,
esatto, ha veramente venduto cara la pelle, riuscendo a tirarsene dietro una bella cifra, anzi addirittura riuscendo a fermare un blindato, tra l'altro con le cariche esplosive che aveva dietro, e infatti gli stessi attaccanti nazifascisti sono rimasti trasecolati dal vedere che era un solo gappista, mentre pensavano di avere di fronte un covo di gappisti che brulicava di gappisti, sono trovati di fronte un uomo solo che tra l'altro non gli ha nemmeno dato la soddisfazione di farsi catturare vivo o ferito, si è ammazzato salutando, screnendoli per l'ultima volta col pugno chiuso, e quindi già possiamo rendere che statura morale aveva quel gappista che era Dante Di Nanni. Quindi,
e allora,
detto questo,
continuiamo a leggere delle avventure della famiglia Fontanot.
Assolutamente, difatti parte la nascita della resistenza contro il nazismo in Francia. L'estate del 39 segna una svolta drammatica nella vita dei comunisti in Francia. La guerra di Spagna era terminata ufficialmente il 1 aprile con una sconfitta. Migliaia di comunisti vi avevano preso parte, provenienti dalla Francia, ed erano caduti o rientrati mutilati ed ammalati. Circa 500.000 profughi spagnoli si riversano tra febbraio e marzo nella Francia meridionale, finendo internati insieme a migliaia di ex combattenti in una rete di campi internamento frettolosamente allestiti dalle autorità. Fra essi circa un migliaio di italiani usciti con gli ultimi reparti combattenti in Catalogna nel mese di febbraio. Il 23 agosto 1939 è firmato il patto tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. Il patto era una risposta agli accordi di Monaco del settembre 38, quando i capi del governo inglese, Chamberlain e francese Daladier, si erano accordati con Hitler e Mussolini, dichiarando che non sarebbero opposti al progetto della Germania nazista di annettere i Sudeti e smembrare la Cecoslovacchia. L'Unione Sovietica cercava in questo modo di uscire dall'isolamento internazionale, ma lo sconcerto è grande tra i tanti comunisti che erano fuggiti dall'Italia perché perseguitati dal regime fascista. Sarà ancora maggiore quando verranno resi pubblici gli accordi segreti che accompagnavano il patto e che prevedevano la spartizione della Polonia. Da quel momento la situazione per i comunisti francesi ed immigrati precipita. Il 24 agosto, giorno successivo al patto, viene proibita la stampa comunista. Il 3 settembre 1939 Francia ed Inghilterra dichiarano guerra alla Germania. in Francia si scatena la caccia ai comunisti, meglio se stranieri, immigrati. Il 26 settembre 1939 il governo dichiara illegale il Partito Comunista Francese. In seguito all'accordo 23 agosto, l'Unione Sovietica era alleata della Germania, ovvero il nemico della Francia, e questo rendeva ogni comunista che si supponeva vincolato all'Unione Sovietica un potenziale nemico. Molti dirigenti comunisti sono arrestati, il Partito Comunista Francese deve in breve tempo ridefinire la sua linea, non si trattava più di costruire il fronte popolare insieme agli altri partiti progressisti come si era tentato di fare nel 1934, ma di fare opera di propaganda contro la guerra, ora definita imperialista. Maurice Thorez, segretario del partito, fugge e ripara in Belgio per evitare l'arruolamento dell'esercito francese. Vengono arrestati molti comunisti italiani presenti in Francia, tra cui alcuni dirigenti più conosciuti, Luigi Longo e Giuliano Paietta. Ad esempio, appena rientrati dalla Spagna, sono arrestati e internati. Solo Paietta riuscirà ad evadere, mentre Longo verrà tradotto in Italia. Lo stesso Togliatti viene arrestato dalla polizia francese, che però non sa di avere in mano un personaggio così importante dal momento che ha con sé documenti falsi. Togliatti riuscirà a essere scarcerato alcuni mesi dopo e a rientrare in Unione Sovietica in un modo ancora non del tutto chiarito, grazie all'aiuto di un influente avvocato francese ingaggiato con molta discrezione dall'ambasciata sovietica. La politica repressiva del governo francese si aggrava nei mesi seguenti. Il 18 novembre 1939 le autorità sono autorizzate a disporre l'internamento per decreto amministrativo, senza altre formalità. Quattro mesi dopo, nel marzo 1940, viene creata la brigata speciale agli ordini del commissario Baillet, incaricata dalla persona anticomunista. I Fontanot riescono a sfuggire a questa prima ondata di arresti. Cosa sanno le autorità di polizia delle loro attività? Quelle italiane poco o nulla. Presso l'archivio centrale dello Stato esistono le schede del casellario politico centrale intestate a loro, ma sono piuttosto scarne. Nemmeno le autorità francesi hanno la consapevolezza della loro attività. In realtà, il loro ruolo nel partito italiano e nei gruppi di lingua è di grande importanza. Nella casa di Nanterre si nasconde addirittura l'archivio del partito. I contatti di Giuseppe e Giacomo con dirigenti ed esponenti del partito italiano in Francia erano e sono in questi mesi numerosi, gli incarichi affidati di grande responsabilità. Ne dà conferma uno dei dirigenti più impegnati in un momento difficilissimo come questo, Umberto Massola. Nei dintorni di Parigi, esattamente a Nanterre, il 10 maggio del 40, alcuni nostri compagni emigrati vennero arrestati, racconta Massola riferendosi all'arresto patito a Giuseppe e Gisella, l'anno successivo di cui parleremo. Tra gli arrestati si trovavano anche un compagno italiano e sua moglie, appunto Giuseppe e Gisella, nella casa dei quali da più anni stava nascosto un importante archivio del nostro partito. I ragazzi lo intuiscono, lo sanno, anche se non possono evidentemente saper tutto. Nei mesi che seguono le dichiarazioni di guerra del 3 novembre 1939, le operazioni militari sono in verità scarse. È la fase che viene definita di Drôle Guerre, la strana guerra. Mentre l'esercito tedesco e sovietico conquistano e si dividono la Polonia, la Finlandia era occupata dai sovietici. I governi francesi ed inglesi discutono come organizzare la difesa della Finlandia senza riuscire a fare nulla. Il 10 marzo del 40, Daladier è costretto alle dimissioni per la sua evidente inadeguatezza nell'affrontare la situazione e viene sostituito da Paul Reynaud. Due mesi dopo cadrà in Inghilterra anche il governo Chamberlain, sostituito da Churchill. I due protagonisti dell'accordo di Monaco con Hitler nel 1938 saranno messi fuori dal gioco politico proprio dall'aggressività tedesca, che essi avevano pensato con quell'accordo di neutralizzare. La situazione internazionale si mette infatti improvvisamente in movimento in primavera. Il 9 aprile inizia l'occupazione nazista della Norvegia e della Danimarca, paesi neutrali. Il contingente franco-inglese, inviato verso metà di aprile a difendere la Norvegia, è costretto a ritirarsi. Il 10 maggio è invaso il Belgio, la strana guerra è improvvisamente finita. Ora i nazisti si scatenano contro la Francia, cosiddetta guerra lampo. È il momento della seconda ondata di arresti effettuata dalla Francia democratica, il cui governo reagisce al panico con la forza contro il nemico interno. Gisella e Giuseppe sono arrestati il 10 maggio del 40, giorno dell'invasione del Belgio, con l'accusa di aver diffuso volantini. In realtà era stato un vicino ad essere sorpreso con materiale contro la guerra, dove ha fatto i loro nomi sotto interrogatorio. Giuseppe rinchiuso al carcere della Santé, Gisella nel carcere femminile di La Roquette. Durante la notte i compagni penetrano in casa loro e portano via l'archivio che si trova nascosto prima che lo trovasse la polizia francese. L'operazione, che comportava lo spostamento della documentazione più importante nascosta in una finta borsa per la spesa e mascherata da verdure alla distruzione col fuoco dell'arrestante, è descritta bene da Massola. Era mattino. Tra pochi momenti sarebbe cessato il coprifuoco. Il compagno Giacomo, fratello di Giuseppe, versò il caffè bollente in alcuni capaci tazze, mentre suo figlio e i suoi nipoti davano gli ultimi tocchi a una capace borsa a rete piena di documenti e di verdura fresca. Il lavoro di Cernita era durato tutta la notte. Ero entrato nella casa poco prima dell'inizio del coprifuoco e non mi ero fermato un minuto durante tutta la notte. A Ad un certo punto della notte la documentazione da bruciare era ancora molta e nelle poche ore che avevamo ancora a disposizione una sola stufa si rivelava insufficiente per terminare il lavoro. Parlai con il capofamiglia presente e con lui si convenne di utilizzare anche la stufa che si trovava nella cucina in fondo al corridoio. Ora il lavoro era terminato. I ragazzi avevano già ripulito le stufe e il capofamiglia Giacomo, dopo aver fissato il caffè volgendosi a me, disse: «Mi dispiace molto per quello che abbiamo dovuto fare. Spero che mio fratello e mia cognata sotto le botte non parlino. Però come potevo esserne sicuro al 100%? Hai fatto bene ad avvisarci», dissi io. «E ora non la vi dirti. Il partito ti è molto riconoscente per il servizio che le vostre due famiglie gli hanno reso durante molti anni e per quello che state ancora facendo. Anche Nerone e Spartaco sono attivi già da aprile, riempiono i muri del loro quartiere con manifesti che raffigurano il segretario del Partito Comunista Francese, Toretz. Il 13 giugno però i tedeschi sfondano il fronte a Sedan. Lo stesso giorno anche l'Italia dichiara guerra alla Francia, la cosiddetta coltellata, la pugnalata alle spalle. Il giorno dopo, successivo, i tedeschi entrano a Parigi. Durante la loro avanzata viene anche bombardata Nanterre. Vi sono molte case distrutte, ma fortunatamente non quella di Fontanotte. Lucia con Sparta, Spartaco e Jacques cerca di allontanarsi dalla capitale assieme ad una vicina, la signora Gagne, dirigendosi verso la Normandia. Rientreranno però tutti a Nanterre dopo qualche tempo. Il governo Renault si dimette il 22 giugno, la Francia sconfitta e la Germania firmano l'armistizio in un luogo simbolo dell'orgoglio nazionale francese, che viene così umiliato, la foresta di Compiègne, dove era stato firmato l'armistizio tra la Francia vincente e la Germania sconfitta alla fine della Prima Guerra Mondiale. La Francia è divisa in due parti, a nord quella occupata dai nazisti, a sud quella collaborazionista creata in base all'accordo del maresciallo Pétain con i tedeschi. Il giorno successivo Pierre Laval è nominato capo del governo della Francia collaborazionista, Vichy. Il 24 giugno, infine, viene firmato l'armistizio con l'Italia. È il momento del grande esodo di fronte alle forze armate naziste. 8 milioni di francesi su 42 milioni, insieme a migliaia di profughi provenienti dal Belgio e dai Paesi Bassi, fuggono dalle regioni del nord diretti verso il sud della Francia. Quattro mesi dopo, circa 3 milioni e mezzo saranno rientrati alle loro case, ma ancora centinaia di migliaia si troveranno sparsi nelle città del sud che facevano parte della Francia collaborazionista di Vichy. Anche i prigionieri sono evacuati. Un gruppo di circa 1300 detenuti politici, in massima parte comunisti, tra cui Giuseppe, sono avviati con una lunghissima e drammatica marcia a tappe forzate da Parigi verso il sud della Francia, non ancora occupato dai tedeschi, sino al campo di Gurs. Nelle regioni sud-occidentali della Francia, fino alla primavera del 39, esisteva una rete di campi di internamento destinata ad accogliere i profughi e soprattutto gli ex combattenti repubblicani fuggiti dalla Spagna negli ultimi mesi di guerra civile. Il campo di Gurs era stato allestito tra il marzo e l'aprile del 39 ed aveva ospitato nell'estate di quell'anno quasi 19.000 internati provenienti dalla Spagna, combattenti repubblicani, oltre 6.000 reduci delle brigate internazionali, rifugiati civili spagnoli. Nel maggio del 40, dopo molti rimpatri forzati in Spagna, l'inquadramento delle compagnie del lavoro per stranieri e infine lo spostamento in altri campi, il numero degli internati era calato decisamente, riducendosi a 2.460 persone. Con l'arrivo di politici provenienti dal nord, la popolazione internata era cresciuta nuovamente, sfiorando le 14.000 unità nell'estate 1940. Fra queste vi erano circa 3.750 donne, la metà provenienti dalle carceri di Parigi e molte ebree. I 1.300 uomini evacuati alle carceri dal nord e 3.700 ex combattenti repubblicani spagnoli, tutti sono considerati indesiderabili. Nel settembre 40, in ottemperanza all'articolo 21 dell'armistizio tra Italia e Francia, firmato il 24 giugno, un'apposita commissione italiana vista i campi per organizzare il rimpatrio dei prigionieri. Il campo torna a svuotarsi, ma alcuni italiani rifiutano il rimpatrio. Tra di essi vi è Giuseppe, che dichiara alla commissione di voler fermarsi nel campo ad attendere l'esito del processo a suo carico. Tornerà libero dopo 9 mesi di internamento nel marzo 41. Un primo provvedimento di rilascio era già stato emesso il 12 novembre 40, ma era restato lettera morta, perso nei meandri della burocrazia. Tornerà a casa segnato profondamente nel fisico e nell'animo. Era stato picchiato duramente al momento dell'arresto. A Gurs aveva sofferto fame e sporcizia e vedeva le cose andare male. Gisella invece viene liberata quello stesso mese di giugno. Non ci sono mezzi per evacuare tutte le prigioniere verso sud e rientra a casa e la trova occupata dai vicini. Riesce a riprendere il possesso, ma vede che sono sparite molte cose e decise a reagire, a combattere ancora più ora che Giuseppe non c'è. In questi mesi di crisi profonda sono soprattutto le strutture presenti tra gli immigrati con esperienza maggiore nel campo del lavoro clandestino ed illegale a muoversi e reagire, in particolare attraverso i cosiddetti gruppi di lingua, creati in seguito a deliberati del congresso del Partito Comunista Francese a Lille nel 26. I gruppi di lingua riunivano per nazionalità i militanti immigrati presenti sul suolo francese ed erano diretti ed esponenti dei rispettivi partiti nazionali, ma sottoposti al controllo di un ufficio centrale del partito francese. Essi consentivano agli immigrati, da un lato, di vivere a contatto con le strutture del Partito Comunista Francese e di partecipare alla sua attività, dall'altro, di avanzare le proprie specifiche rivendicazioni di lavoratori immigrati, di mantenere i contatti di provenienza. Si trattava di una struttura piramidale che vedeva i singoli gruppi presenti sul territorio in modo capillare, coordinati in una struttura interregionale con i rappresentanti di ogni nazionalità che separatamente organizzavano i propri iscritti ed un rappresentante del Partito Comunista Francese ed infine una commissione nazionale MOI presso la direzione del Partito Comunista Francese con la stessa struttura di gruppi interregionali. La repressione, l'occupazione tedesca, l'arresto e la dispersione di tanti militanti fanno saltare l'organizzazione piramidale. Il partito italiano deve iniziare a muoversi in autonomia. Il PC in questi mesi dà direttive di sviluppare il lavoro tra gli immigrati italiani, evitando di avere contatti con i francesi, giudicati meno esperti nel lavoro clandestino, di molti casi privi di strutture di direzione. La direzione è spostata nel sud della Francia. Alcuni militanti che non avevano pendenze legali vengono indirizzati in Italia con il compito di ricreare l'organizzazione. Gli altri sono avvicinati e contattati in una rete di abili organizzatori clandestini, che iniziano a porre le basi per la ricostruzione del partito stesso e poi, dopo il mese di giugno 41, per la formazione di reparti armati partigiani. Le cose infatti cambiano dopo il 22 giugno 41, quando la Germania nazista, con un'operazione bellica di grandi dimensioni denominata in codice Operazione Barbarossa, invade ed iniziano ad occupare i territori occidentali dell'Unione Sovietica. Fino a quel momento erano sorti in Francia solo alcuni gruppi di resistenza all'occupatura tedesco, legati in gran parte alla figura generale de Gaulle. Charles de Gaulle si era rifugiato nel giugno del 40 in Inghilterra ed aveva organizzato una prima formazione armata, France Libre, la Francia Libera, che aveva iniziato ad operare contro i tedeschi dei possedimenti coloniali francesi del Nord Africa. Nella Francia occupata vengono organizzati poco a poco alcuni movimenti di resistenza, Corpo di Liberazione e Francia Libera, che dopo diverrà Franchi Tiratori. In novembre del 40, Movimento di Liberazione Francese, che diverrà nel 41 combattente nella zona di Vichy ed altri. Ora a questi primi gruppi di impronta nazionalista si uniscono i comunisti. In maggio, prima dell'invasione dell'Unione Sovietica, i comunisti francesi creano il Fronte Nazionale, con il compito di creare un largo fronte con i partiti già impegnati in resistenza. A fianco del fronte viene creata un'organizzazione militare, da prima denominata Lavoro Speciale, poi all'inizio 42 Franchi Tiratori e Partigiani. Gli FPT sono aperti alla collaborazione con tutte le altre formazioni militari, ma restano in ogni modo controllate dalle organizzazioni comuniste.
E dopo questa prima tranche di lettura, che sancisce di fatto il ritorno della nostra memoria resistente qua su radiazione.info, mettiamo una canzone. Per chi ci segue da un po' sa che in un'ora di trasmissione abbiamo anche un po' di occhio di riguardo per chi ci ascolta, quindi ogni tanto spezziamo la lettura con un po' di musica, così noi abbiamo tempo di rifiatare, lui più che altro, perché io non è che parlo più di tanto.
Lego.
Esatto. E voi anche avete tempo di metabolizzare, o almeno speriamo che lo facciate, su quello che è stato letto fino adesso.
Está extorsionando
dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
perdón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Yeah. comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, 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 dime todo el poder. So I can come around to brother. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Dime, 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 dime todo el poder. So I can come around to brother. Dame, 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 dame todo.
Torniamo allora in diretta alle 21.32, appena scoccate dopo questa pausa musicale in compagnia dei Molotov. Allora,
la vecchia Molotov.
Esatto.
Incubo di tanti cari tedeschi.
Incubo di tanti cari tedeschi e non solo, perché poi è diventato
sì, esatto, uno dei simboli ancora quando andavano in centocelle, vogliamo ricordare gli scioperi del 70, quindi... C'è sempre accompagnato nella
sì,
storia,
esatto.
Operaio.
Esatto, è stata uno strumento
esatto.
Versatile che ancora oggi trova delle interessanti applicazioni.
Che elaboravano in una maniera un po' più appiccicosa, diciamo.
Sì.
Infatti molti mezzi tedeschi a Milano trovarono il loro ultimo rogo grazie a queste invenzioni, perché c'erano anche dei compagni chimici che sapevano come elaborare appunto queste bottiglie. Effettivamente le avevano pensate bene, era un po' un precursore di quello che dopo gli Yankee chiamarono napalm.
Esattamente, poi gli Yankee, che non è che ci stiano molto più simpatici dei
assolutamente
tedeschi.
Abbiamo visto prima una, anche perché giustamente noi mettiamo sempre qualche notizia fuori campo, abbiamo visto prima che leggevo che adesso gli istruttori americani stanno addestrando gli ucraini a usare droni, robettini del genere, per andare a controllare cosa stanno facendo la resistenza popolare nei paesi del Donbass.
Sì, e ricordiamo che poi la maggior parte di queste tecnologie, o se non la maggior parte, comunque una fetta consistente di queste tecnologie viene sviluppata in Israele.
E dopo elaborata da italiani.
Che è uno stato, un partner importante, per usare le parole di chi ci governa, dell'Italia e dell'Europa, ed è uno stato che nei confronti dei palestinesi non sta facendo niente di più e niente di meno di quello che hanno fatto i tedeschi nei confronti dei loro oppositori politici, nei confronti del popolo ebraico.
Assolutamente, esatto, proprio loro stanno, ma purtroppo
è un genocidio quello,
esatto,
che stanno portando avanti.
Difatti loro dopo il 45 ci fu la celebre frase, non so chi la disse, hanno detto proprio gli ebrei non porgeranno mai più l'altra guancia, purtroppo.
Sì, però esatto. Questi hanno un po' calcato la mano, però su queste cose qua, sulla memoria, ci piace riempirci la bocca, poi sul vedere effettivamente se le cose sono cambiate, siamo un po' lacunosi, tanto in Italia quanto in Germania, perché notizie di una settimana fa, c'era Bifo che stava portando, era stato invitato a un festival, se non sbaglio, ad Amburgo, dove doveva portare il suo spettacolo, adesso non mi ricordo il titolo esatto dello spettacolo, vado a cercare, però il senso era fare una analogia tra quello che era Auschwitz e i campi di concentramento a quelli che sono i lager dove teniamo i migranti in Europa ad oggi, che poi siano in Europa o in Turchia, che ci sono i campi in accordo con l'Unione Europea, cambia poco, e questo ha fatto abbastanza infuriare, se non sbaglio, il sindaco di, credo, Amburgo. Adesso vado a cercarvi la notizia, lo spettacolo è stato annullato, e adesso se
Ma comunque hai visto che abbiamo sempre, anche qua in Italia, abbiamo dei personaggi che hanno delle idee veramente fantastiche, tipo i Forza Novisti, che volevano riproporre la marcia su Roma nel 95esimo anniversario. Ma penso che avrebbero veramente fatto fatica.
A Auschwitz sulla spiaggia si chiamava lo spettacolo.
A Kessel,
scusate, quindi ho detto una stupidaggine, non era Amburgo, però tant'è che addirittura appunto il sindaco, poi a cui ha fatto eco anche un ministro tedesco, adesso non mi ricordo quale, se lo trovo ve lo dico, comunque c'è stata una grande protesta per questo, giustamente Biffo gli ha fatto presente che vabbè, è bello riempirsi la bocca di parole ma mai più i campi di concentramento, però
veramente veramente poderosa la frase, scusa, no, torna giù un altro po', che dice: sostenendo che l'acqua di mare ha rimpiazzato lo Zyklon B. Purtroppo è triste realtà, perché in questo momento...
Sì, ma infatti un po' il punto suo era quello, dire vabbè, invece di continuare a dire mai più, rendiamoci conto che è un qualcosa di, se non uguale, perché poi le cose non sono mai uguali, però analogo, sta succedendo sotto gli occhi di tutti a casa nostra, tanto quanto i campi di concentramento erano in mezzo all'Europa, e non è che fossero...
Tra l'altro ci sono proprio anche delle fotografie che riguardano Ungheria, Croazia e Slovenia, a vedere come hanno bloccato il confine. Sembra proprio di rivedere i reticolati di Auschwitz, perché comunque le hanno fatto proprio di sbarramenti massicci con ordini di reticolati, e penso probabilmente che in alcuni punti ci sono anche qualche gingillo nascosto sotto la terra.
Non mi stupirei.
Mentre dopo, chiaramente, queste cose che sono doverose da ricordare, continuiamo con la storia di questa famiglia di questi Fontanot, una famiglia antifascisti che in giro per l'Europa continua a dare filo da torcere ai nazisti e fascisti, anche essendo sotto in Francia occupata, quindi ben sappiamo che mica c'erano dei boy scout ad occuparla.
No, infatti.
Così accadde anche per i Fontanot. Gisella, rientrata a casa dal carcere, è avvicinata a un parrucchiere italiano che la mette in contatto con un responsabile del partito e inizia a fare la staffetta, a portare pacchi e materiali, indirizzi che vengono di volta in volta comunicati. Nel frattempo, in giugno, anche Spartaco e Sparta erano state avvicinate a un responsabile italiano ed avevano iniziato a lavorare in quella direzione. Lucia e Giacomo non sanno il coinvolgimento di tanti familiari nell'attività clandestina, cosa comunque che era più che corretta, perché meno si sapeva di chi, cosa, come, meglio era per la resistenza. Nerone lavorava già da 4 anni in una carrozzeria di Corbeil, la ditta Fassel, era stato appena promosso da apprendista ad operaio. Nel 40, quando la mamma Gisella e papà Giuseppe erano stati imprigionati, si era addossato la responsabilità della famiglia. Nel 41 prende le ferie e va in Normandia presso Liège, lavorando come boscaiolo. Qui è raggiunto da Nerina, che nel frattempo si è unita a Domenico Manera, un giovane che era stato inviato dal partito a casa loro, perché facesse nella più assoluta clandestinità un delicato lavoro di fabbricazione di documenti falsi, ed aspetta il primo figlio, Luciano. Nell'estate del 42 Nerone passa le vacanze nella Vienna, insieme al fratellino Jacques. In questo distretto trova anche lavoro in un'autofficina meccanica a Châtellerault, ma ha già preso contatto con le forze di resistenza, così solo Jacques torna a casa. Il 20 settembre 42 Gisella e Giuseppe sono arrestati per la seconda volta nel quadro di un'operazione delle forze di sicurezza volta ad evitare dimostrazioni nazionaliste in occasione della ricorrenza della vittoria francese sui prussiani nella battaglia di Valmy del 1792. È un mercoledì. Gisella doveva portare una valigia a doppio fondo con materiale per la resistenza nel sud della Francia, a Marsiglia, dove si era portata nel frattempo Nerina con il figlio Luciano, ma rinvia il viaggio al sabato successivo e non ritira la valigia. Nella notte lei e Giuseppe vengono arrestati, la casa è perquisita. Fortunatamente la valigia non c'è, altrimenti sarebbero stati fucilati. Mentre si escono scortati dai gendarmi, il piccolo Jacques, che loro pensavano dormisse, corre di strada per salutare. È una scena molto dolorosa. Gisella è internata in un primo tempo nel campo di Lalande-Mont e poi in quello allestito alla Rue de Limoges, presso Poitiers. Beppi nel carcere di Pithiviers, usciranno dai campi sulla guerra finita. Dall'autunno del 42 le due famiglie sono definitivamente separate, i loro componenti in parte dispersi. Giuseppe e Gisella sono internati, Nerone nella Vienne, a Châtellerault, Nerina a Marsiglia, Jacques è l'unico a rimanere nella casa di Nanterre. Qui si trova assieme allo zio Giacomo e alla zia Lucia, a Spartaco e Sparta, ma sarà ancora per breve tempo. Tutti sono a vario titolo impegnati nella lotta partigiana. La famiglia Fontanò, Spartaco. Nel mese di luglio del 40, dopo la debacle seguita all'invasione tedesca della Francia, in una Francia per metà occupata, con milioni di persone ancora in fuga. I membri delle due famiglie Fontanot vengono cortati da esponenti del Partito Comunista Italiano perché si mettono a disposizione. È il momento in cui il Partito Comunista Italiano tenta di ritessere le file nella clandestinità, utilizzando una rete di militanti fedeli ed esperti nel lavoro illegale. Non si trattava in quei mesi di organizzare una resistenza armata. L'Unione Sovietica era legata alla Germania nazista dal patto stipulato nell'agosto 39. I comunisti francesi e italiani sentivano vicini all'Unione Sovietica e ne rispettavano posizione e direttive. Si trattava invece di creare reti, contatti e solidarietà, procurare armi, preparandosi a qualsiasi evenienza. Un lavoro faticoso e pieno di rischi, condotto da una elite di organizzatori clandestini che coinvolge già nel 40 centinaia di immigrati italiani ed è stato raccontato in alcuni libri dai suoi protagonisti in modo senz'altro efficace. Le cose cambiano dopo il 22 giugno 1941, quando la Germania nazista, con un'operazione bellica e grandi dimensioni, denominata in codice Operazione Barbarossa, invade e inizia a occupare il territorio occidentale dell'Unione Sovietica. L'organizzazione militare del partito, denominata Lavoro Speciale, viene organizzata nei primi mesi del 1942, con il compito di condurre la guerriglia contro i tedeschi, con la nuova denominazione di Franchi Tiratori e Partigiani. Agli inizi del 1943 viene riorganizzata anche la MOI, la manovra di lavoro immigrato, organizzazione destinata ad inquadrare in modo centralizzato i lavoratori immigrati di varie nazionalità. Da questo momento gli immigrati italiani cessano di dipendere dal proprio partito, al PCI, e vengono inseriti in formazioni militari organizzate in modo verticale, dipendenti dal comunista francese e composte dai cosiddetti triangoli d'élite. Questo è il percorso seguito da Spartaco, anche se in realtà non sappiamo quasi nulla della sua attività, sino alla primavera del 43. Nell'aprile del 43 viene arrestato Jacques. La polizia si presenta alla casa di Nanterre, dove abitano le due famiglie Fontanot, per fare una perquisizione. Trova Sparta insieme a Spartaco. Quest'ultimo fugge pensando che la polizia sia arrivata per lui. Sparta e il padre Giacomo vengono arrestati. Il padre è tenuto 48 ore in carcere e viene rilasciato perché riesce a convincere le forze di sicurezza di non sapere nulla dell'attività del figlio. Sparta invece è trattenuta più a lungo, una settimana, e sottoposta a molti interrogatori. Da questo momento Spartaco risulta definitivamente arruolato nelle forze di resistenza, con le quali però certamente era in contatto in precedenza dalla primavera del 43. Risulta infatti inquadrato nella prima divisione dei Franchi Tiratori per la regione parigina, ovvero con il cosiddetto gruppo Manoukian, dal nome del suo comandante, l'armeno Missak Manoukian. Il gruppo, composto da quasi un centinaio di membri, alcuni dei quali non sono ancora oggi identificati, aveva iniziato a condurre una guerriglia difficile e terribile nella zona di Parigi e dell'Ile de France. Venivano colpiti alti ufficiali tedeschi, collaborazionisti, caserme e squadre di militari in transito. Le abitudini, i comportamenti e gli obiettivi da colpire venivano studiati per molti giorni da alcuni osservatori che dovevano assolutamente evitare di dare l'occhio. Poi le azioni venivano condotte solitamente a gruppi di 3-4 persone. Generalmente erano le donne che davano meno nell'occhio se camminavano con borse e pacchetti a portare le armi sul posto e a consegnarle ai membri del gruppo d'azione. Uno degli uomini doveva colpire l'obiettivo generalmente lanciando delle granate e a sparire immediatamente. L'altro, gli altri due, armato di pistola, aveva il compito di proteggerne la fuga. Tutti poi dovevano raggiungere il quarto uomo, che restava a custodire le biciclette necessarie per allontanarsi rapidamente. Il primo uomo poteva avvalersi di qualche secondo di vantaggio, data la sorpresa. Il compito più difficile aspettava gli altri. Manoukian, nome di battaglia Georges, è nominato commissario militare della prima divisione in aprile. I suoi collaboratori sono di molte e diverse nazionalità, che rispecchiano il microcosmo delle varie comunità immigrate in Francia negli anni 20 e 30, tra essi Marcel Reimann e Joseph Dadovich, ebrei di origine polacca. Joseph Botkov, già combattente delle brigate internazionali, che dirige il gruppo incaricato di far deragliare i convogli militari. Abraham Lissner, l'ebreo ungherese, Thomas Elkner, Tommy, Jules Simon, giovanissimo di origine cecoslovacca, Alexandre Constantinian, armeno. Con loro Leo Klenner, Marcel, di origine tedesca, che era stato un militante comunista a Berlino, a Parigi e a Zurigo. Di nuovo in Germania e di nuovo a Parigi, aveva combattuto in Spagna nell'undicesima brigata internazionale. Celestino Alfonso, invece, era un combattente repubblicano spagnolo, esule in Francia dopo la guerra civile. Del gruppo faceva parte anche donne, come la romena Olga Bancic, Pierrette, Madeleine Oboda, Caterina Francese e molti altri. E anche italiani e friulani, come Rino Dalla Negra, che guida le prime azioni. Dalla Negra era nato nel 23 in Francia, nel Pas de Calais, da genitori friulani. È stato un brillante giocatore di calcio. Nel 42, a 19 anni, era stato arruolato nel servizio obbligatorio di lavoro in Germania, ma aveva disertato ed era entrato in clandestinità. Il 7 giugno del 43 fa parte della squadra che uccide a Parigi il generale tedesco Von Apt. Altri italiani erano il piemontese Amedeo Useglio e il toscano Cesare Lucarini. La prima azione di Sparta con il gruppo Monchamp è del 23 giugno 1943, diretta contro la caserma Guynemer a Reul. Spartaco ha l'incarico di lanciare la granata contro la squadra dei militari tedeschi che esce dalla caserma. Lino Dalla Negra assicura la protezione a Robert Vicic, la fuga con tre biciclette. A questa azione seguono molte altre. In luglio l'MUI viene riorganizzata, Manouchian è nominato comandante militare, Joseph Dadovic Albert è commissario politico, Emiali Patricio Patrick è responsabile dell'armamento. Marcel Raymond nomina la cosiddetta commissione speciale incaricata delle zone pericolose e delicate. Di essa fanno parte Leo Klenner, lo spagnolo Celestino Alfonso, Spartaco Fontanot, Arsène Chakarian Armeno, anche egli combattente dell'MOI. Ricorda di aver visto Spartaco poche volte, ma abbastanza, scusate, scritto in francese, per apprendere l'affinità e la distinzione di un grande uomo. Nel corso dell'estate e dell'autunno le incursioni dell'MOI sono numerosissime e creano un clima di terrore fra i tedeschi e i collaborazionisti. Tra l'altro pare sia stato Spartaco a lanciare una granata contro l'auto del generale von Schaumburg, comandante tedesco della regione parigina, ferendo gravemente gli occupanti. Per un puro caso però Schaumburg non si trovava a bordo. Altra azione che crea grande impressione è contro il colonnello dell'SS Julius Ritter. Verso la fine di ottobre Manouchian comincia a dubitare che le forze di sicurezza abbiano un informatore all'interno del gruppo e decide probabilmente di organizzare l'allontanamento da Parigi di membri per evitarne l'arresto. Ha visto giusto. Le ricerche condotte nel dopoguerra fanno supporre che la causa delle informazioni sul gruppo in possesso della polizia sia stata l'abilità degli stessi investigatori all'arresto e alla tortura qualche tempo prima di Dadovic, che si era in seguito probabilmente messo a servizio degli occupatori che ne aveva simulato la fuga dal carcere. Il 12 novembre alle 13.30 un gruppo composto da Lino Dalla Negra e Robert Vicic, protetti da due giovani partigiani anch'essi di origine italiana, Antonio Salvadori e Cesare Luccarini, tenta l'assalto di un portavalori delle truppe tedesche. È un'operazione difficile per alcuni, ma è una circostanza non assodata e probabilmente l'ultima che avevano programmato nella zona parigina per procurare il denaro necessario alla sistemazione degli uomini del gruppo in altre città. Qui però li attende una brutta sorpresa. Le forze di sicurezza allertate in precedenza sono presenti in numero molto superiore al previsto. Dalla Negra è ferito e catturato. Anche Vicic è ferito, riesce a fuggire, ma qualcuno indica il suo nascondiglio ed egli viene catturato. Lo stesso giorno vengono arrestati anche Salvatore e Luccarini, che erano riusciti a dileguarsi. Il giorno dopo è la volta di Spartaco e Georges Cloarec. Infine, il 16 novembre, cadono i maggiori responsabili della rete, da Manouchian a Epstein. Sorpresi mentre stanno accordando sul da fare Raymond ed Olga Bacic. Su 35 partigiani, di cui le forze tedesche tentano la cattura, solo 5 riescono a fuggire. Le settimane seguenti la stampa dà grande rilievo al processo in corso al gruppo di terroristi internazionali catturati. Viene affisso nelle principali città francesi manifesto noto come Affiche Rouge, manifesto rosso, per indicare ai francesi che i processati non erano connazionali ma facevano parte di un'armata del crimine, composta da assassini di varie nazionalità. In realtà il processo è un falso, gli arrestati dopo essere stati sottoposti a feroci torture sono già condannati. La fucilazione avviene 3 mesi dopo l'arresto. Mesi di sofferenze affrontate da tutti con grande coraggio, di grande forza e dignità. È l'ultima lettera scritta da Spartaco ai familiari prima della fucilazione. 14 febbraio 44. Mio caro papà, mia cara mamma e mia cara sorella. Fra qualche minuto io sarò partito per raggiungere Nerone, perché alle 15 avrà luogo la mia fucilazione. Mio caro papà, io muoio, ma bisogna che il dolore non vi abbatta, bisogna che siate forti come lo sono io in questo momento. La mia morte non è affatto un fatto straordinario, nessuno si turbi, nessuno pianga, ne muoiono tanti sui fronti durante i bombardamenti, che non è affatto strano che io, un soldato, cada anch'io. Sì, comprendo che ciò sarà duro per voi che mi amate, ma ancora una volta ve ne scongiuro, non dovete piangere, vi scrivo queste righe con mano ferma, la morte non mi fa paura. Avrei voluto ancora una volta stringervi il cuore, ma non ne ho il tempo. Durante tutta la mia prigionia ho spesso pensato a voi, ma mai ho avuto un momento di debolezza, spero perciò che sarà così per voi. Miei cari, termino questa breve lettera abbracciandovi fortemente, incitandovi a essere forti. Papà, mamma e sorellina, addio. Spartaco.
E dopo le ultime parole di Spartaco Fontanò, ci prendiamo una pausa musicale, poi torniamo con gli ultimi appuntamenti che rilanciamo, e saluti, e concludiamo questa puntata di Memoria Resistente.
I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drinking again. I'm standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about times long ago. I was young, I was foolish, I was angry, I was fun, I was charming, I was lucky. Tell me how I charm.
Sulla pagina Facebook di Radiazione.
Connessione che faceva un po' di capricci, ma l'abbiamo disciplinata, dai, velocemente perché mancano pochi minuti. Allora, vi rilanciamo un appuntamento per questo sabato. Riparte la programmazione della Mensa Marzolo dopo la pausa di agosto, che però non è stata una vacanza, è stato un periodo di restauro della mensa, che ha visto anche l'entrata in scena di uno strumento ludico tipico della cultura di questo paese, che unisce e piace a tutti quanti, che è il calcetto. che tra l'altro ce n'è uno anche qua all'infospazio Chinatown, da cui anche stiamo trasmettendo
anche le partite di calcetto popolare.
Sì, questo dice che è capace di giocare, ma secondo me se passa sotto le mie grinfie lo passo e lo ripasso. Comunque questo sabato
perdonate questo perché non sa quel che dice, lui sfida la divina scuola d'Ocuto di Noventana di calcetto.
Vabbè, dai, vedremo poi questa scuola di via.
Scherzo,
no, dai, comunque
la mensa, giustamente,
sabato
anche
dalle 19 aperitivo musicale, ci sono i Fulcro live e poi c'è una jam session, quindi andate in mensa questo sabato.
Assolutamente.
E invece noi ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre su radiazione.info. Vi ricordiamo poi che tutti i podcast di Memoria Resistente sono pubblicati sul sito di Radiazione, li giriamo anche su Facebook, quindi avete modo di ascoltarci e riascoltarci. Questo è quanto appunto per questo mercoledì sera, per questo mercoledì notte ormai. Vi salutiamo. Adesso sentiamo i rumori di là dei giocatori di calcetto, quindi andremo a ficcare il naso,
assolutamente,
come si suol dire,
assolutamente,
a vedere cosa combinano questi ragazzi, di prenderci un momento di distrazione e gioia anche noi. E intanto vi salutiamo, l'appuntamento è mercoledì prossimo e vi lasciamo con la nostra sigla di chiusura. Cosa
e
dobbiamo augurare per Baco?
Buona resistenza a tutti.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.